Oggi è in Spagna la Madonna del Pilar e in Italia di per sé noi non celebriamo questa festa, ma siccome è oggi una festa, è un giorno della feria normale, possiamo fare il comune della Beata Vergine Maria e ricordare in questo modo questa invocazione mariana che ha una certa importanza nello spirito dell'opera, nella storia dell'opera, perché il nostro padre andava lì a quella chiesa del Pilar molte volte in alcuni anni della sua vita per chiedere aiuto per fare l'opera, per i passi dell'opera. E lo possiamo estendere naturalmente alla nostra situazione concreta, alla nostra situazione attuale, e cioè possiamo prendere questo aspetto meraviglioso del chiedere a Maria di essere la nostra protettrice, di tenerci sotto il suo manto. È un nostro fratello, una persona dell'opera che fa il giornalista, raccontava di aver, uno dei primi viaggi fatti con Papa Francesco in aereo, di aver avuto occasione di dire il rosario con lui. Adesso non mi ricordo bene le circostanze, credo che fosse il primo viaggio, quello fatto per la GMG, e siccome Papa Francesco nel viaggio d'andata era passato a salutare tutti i giornalisti, poi nel viaggio di ritorno aveva fatto la conferenza stampa, ma nel viaggio d'andata era passato a salutare tutti i giornalisti, questa persona, così in maniera un po' anche così sfacciata, tra virgolette, coraggiosa, gli ha detto: ma io devo ancora dire rosario, vuole che lo diciamo assieme. Allora il Papa l'aveva guardato in maniera un po' singolare, ma dopo un pochino, non so se una mezz'oretta, così effettivamente era arrivato una guardia, insomma di quelle che accompagnavano il Papa, e lo aveva chiamato, e effettivamente hanno poi recitato il rosario. Insomma, anche il Papa doveva ancora dirlo, dice: beh, perché dirlo da solo, diciamolo con questo. E così hanno detto assieme il rosario, naturalmente hanno parlato anche un pochino. E sai che quando, almeno molte volte nel rosario, si termina il rosario dicendo quella preghiera Sub tuum presidium confugimus santa dei genetrix, che credo che sia la più antica antifona mariana: sotto la tua protezione vogliamo rifugiarci, Santa Madre di Dio, non disprezzare noi che siamo nel bisogno, no? E il Papa, quando hanno ricevuto questa preghiera, gli ha detto: questa preghiera è molto importante quando ci si trova in momenti di trepidazione spirituale. Se non ricordo male, sono proprio queste le parole esatte che ha detto. Anche perché questa frase, quasi uguale, il Papa l'ha detta in una delle omelie di Santa Marta. Adesso dovrei cercarlo, ma siccome l'ho sentito di recente, mi ricordo aver notato questa somiglianza, no? Cioè di collegare proprio questa preghiera della protezione, del subtum presidium, ai momenti di fatica, di affaticamento spirituale. Comunque, al di là dell'aneddoto, della tecnicità, ecco, oggi possiamo, nella nostra orazione del mattino, ricordarci questo, che Maria è assolutamente al nostro fianco, è qualcosa che per noi diciamo, da un certo punto di vista è impossibile pensarlo, no? Perché siamo tanti, ci immaginiamo quanti sono gli uomini, però lei è una madre tenerissima che ha a cuore, cioè devi pensare così, che Maria pensa solo a ciascuno di noi. È come se noi fossimo figli unici. Poi cosa succede? Che appena comincia a avere un certo rapporto con ciascuno di noi, ci aiuta a voler bene anche agli altri. È come se ci dicesse prega per Tizio, prega per, fai questo, fai quest'altro. Ma a partire sempre da un rapporto di assoluta confidenza. Cioè Maria è sempre completamente al nostro fianco. E io adesso sinceramente non ricordo qual è la caratteristica della Madonna del Pilar. Se non ricordo male, la tradizione dice che è un'apparizione antichissima a San Giacomo Apostolo, che nella tradizione appunto della Spagna era quello che stava catechizzando la Spagna e che trovava molte difficoltà, e quindi su questo pilastro, pilar vuol dire pilastro, Maria le apparve e lo incoraggiò. Ecco, se può essere che mi confonda, mi sembra di ricordare questo, no? Però vedete che l'idea è sempre questa, il fatto che Maria è al nostro fianco. Ecco, quando io dico è al nostro fianco, è una frase un po' sbagliata, perché voi pensate che sia al nostro fianco, di noi. Invece, io devo dire, dovrei dire, Maria è al tuo fianco, Maria è al mio fianco. Questa è la cosa esatta. E possiamo anche collegare questo nostro spunto di orazione che nasce da una circostanza storica dello spirito dell'opera. Se non fossimo dell'opera dell'Opus Dei, oggi probabilmente 99 su 100 non faremmo l'orazione sulla Madonna del Pilar, a meno che, come a Roma c'è una chiesa dedicata alla Madonna del Pilar, ecco, forse lì sì, no? Ma altrimenti probabilmente non ce le ricorderemmo. Possiamo collegarla però con il Vangelo del giorno, perché si dà un fatto casuale, una coincidenza, e cioè il Vangelo di oggi è il Vangelo del segno di Giona, cioè è quando Gesù si lamenta con le folle, dice San Luca, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: questa generazione è una generazione malvagia, essa cerca un segno, ma non le sarà dato nessun segno fuorché il segno di Giona. E prima di questa frase, prima di questo episodio, è raccontato quello che viene denominato l'elogio della madre di Gesù, che infatti abbiamo letto nei giorni scorsi, se non sbaglio, sabato. Oggi è lunedì, quindi ieri domenica c'è stata un'altra messa, nel senso che un altro ciclo, la domenica non è lo stesso dei giorni feriali, e sabato abbiamo letto quel famoso momento per cui, mentre Gesù parlava, una donna alzò la voce di mezzo alla folla e disse: beato il grembo che ti ha portato e il seno da cui hai preso il latte. Ma egli rispose: beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Ecco, questa frase, no? Che viene qui, in questa edizione che ho io del Vangelo, viene proprio messo il capitoletto elogio della madre di Gesù, no? Quante volte questa frase viene letta in maniera in realtà impropria, e cioè si dice Questa donna evidentemente ha un amore per Gesù viscerale, carnale, ha un'espressione, magari per quei tempi era anche un'espressione più consueta, a noi suona come un'espressione molto, molto forte, no? Che una donna si avvicina a un uomo e gli dica: beato il seno che hai succhiato, il grembo che ti ha portato, insomma, una frase molto forte. Allora, noi, forse presi un po' da questa sensibilità diversa, diciamo, ecco, però Gesù, come se Gesù volesse, tra virgolette, purificare questa parola, no? Come se dicesse: no, però adesso mettiamo da parte, il corpo, invece quello che conta è la volontà di Dio. Beati piuttosto coloro che compiono, ascoltano la parola di Dio, la mettono in pratica. E qui ci sarebbe l'elogio della Madonna, perché certo, nella prima espressione, qual è il seno che Gesù ha succhiato, il grembo che ha portato Gesù, quello di Maria, no? E quindi Gesù dice: sì, però Maria viene lodata perché fa la volontà di Dio. Allora, questa interpretazione non è che sia sbagliata, ma no, secondo me, anche non solo secondo me, non rende pienamente quello che voleva dire Gesù. Gesù voleva dire: guardate che potete essere tutte come lei. Cioè, chi compie la volontà di Dio per me diventa madre. C'è proprio un punto del Vangelo, no? Vi ricordate quando si avvicinano della gente, si avvicina, dei discepoli si avvicinano a Gesù e gli dice: qui fuori ci sono tua madre e i tuoi fratelli. E Gesù dice: chi sono mia madre e chi sono i miei fratelli? Chi compie la volontà del Padre mio, questi per me, fratello, sorella e madre. Vedete che questi due punti, questi due passaggi sono molto simili. Sono molto simili, no? Il concetto è questo: non è che non è importante il grembo e il seno, è importante, e tutti possiamo vivere così. Quindi, Maria ci aiuta ad essere il segno di Giona, e noi possiamo essere, avere, ci aiuta Maria a avere questo rapporto con Gesù. Cosa vuol dire ci aiuta ad essere il segno di Giona? Quando Gesù dice: questa generazione non avrà nessun segno se non quello di Giona, è un modo, cioè Gesù si vede che si stava scontrando con persone che non avevano fede in lui, con persone che l'avevano preso per una specie di circo, cioè di uno che faceva i miracoli, faceva i giochi di prestigio, e quindi non riuscivano a cogliere il messaggio di conversione del Signore, e per cui dice: vi sarà dato soltanto il segno di Giona. Che cos'è questo segno di Giona? È la resurrezione. Voi l'unica cosa che vedrete è la risurrezione, che significa? L'unica cosa che vedrete è il sepolcro vuoto, poi, propriamente, no? Come Giona ha trascorso 3 giorni e 3 notti nel grembo del pesce, cioè nel sepolcro, ed è stato rigettato sulla terra, cioè è tornato sulla vita, così succederà: il figlio dell'uomo starà 3 giorni, 3 notti, 3 giorni nella pancia della terra e poi uscirà. Voi avrete questo segno, il segno è propriamente, il segno sarebbe quello della risurrezione, ma propriamente non è che la gente vedrà Gesù risorto, I discepoli sì, ma non tutti gli altri. Cioè, propriamente la gente, il segno che ha è lo stesso che noi potremmo avere quando andremo, se andremo in Terra Santa, cioè il segno è vedere il sepolcro vuoto, che che per loro era ancora più forte perché non sapevano dove era finito il cadavere. Cioè, il sepolcro era vuoto nonostante il fatto che ci fossero le guardie messe da Ponzio Pilato, anzi, scusate, le guardie erano messe dai farisei, no? Dal tempio. Nonostante questo, non si sapeva dove fosse finito il corpo. Quei quattro spaventatissimi apostoli, discepoli, non potevano certo aver fatto un granché. Dove era il corpo? Questa è una cosa che a noi ci sembra quasi banale, no? Ma invece è molto importante. Dov'è il corpo? Quindi il segno è questo. Allora noi siamo chiamati ad essere questo segno. Questa generazione incredula, questa frase Gesù la può dire di ogni generazione. Ieri sera sono stato a cena a casa, scusate, della sorella di Don Paolo Calzona, che voi conoscete bene, che abita sulla Cassia, e vabbè, è stata una cosa molto simpatica, tutto sommato anche molto, insomma, veloce, e si fanno quei discorsi che si fanno sempre, no? Cioè, in certe situazioni, cioè, la società è distante, vabbè, adesso non vorrei entrare in tanti particolari, anche per non raccontare cose agli altri. Quindi questa generazione, quasi viene a dire, questa generazione, anzi, è stato detto, generazione malvagia, che segno ha bisogno? Il segno è sempre lo stesso, il segno di Giona, cioè Cristo risorto. Ma allora, letteralmente questo segno è quello del sepolcro. Ma bisogna pensarci bene, questo segno siamo noi. Cioè, Cristo si trova nei cristiani. Quando due o più saranno riuniti nel mio nome, io sarò in mezzo loro. Cristo è presente qui, non soltanto in questo momento perché c'è il tabernacolo, ma perché ci siamo noi. Noi siamo uniti nel nome di Cristo e Cristo è presente tra noi. Bisognerebbe che oggi, chiediamolo alla Madonna questo, oggi quando le persone ci incontreranno, dovrebbero poter dire che Cristo è con noi. Io credo che quindi quello che noi dobbiamo chiedere alla Madonna è questo. Ciascuno di noi ha delle richieste particolari da fare, in questo momento ce ne ho alcune che Maria conosce perché gliele chiedo continuamente, e recitando, ecco, questa preghiera del Sanctum Presidium, recitando interiormente le Ave Marie, cioè. Tu ne avrai altre, no? Ma in realtà, in fin dei conti, la preghiera, l'oggetto della nostra preghiera è proprio chiederle di essere segno, cioè chiederle che sia visibile in noi Cristo. Tutto questo lo possiamo inserire in uno dei temi che trattiamo durante il mese di ottobre, che è quello della filiazione divina. Nostro padre, San José María Escrivá, dice: non dimenticatelo, chi non sa di essere figlio di Dio non conosce la più intima delle verità che lo riguardano, e nel suo comportamento viene a mancare della padronanza e della signorilità che contraddistinguono coloro che amano il Signore al di sopra di tutte le cose. Ecco, chi lo sa, se vedete Gesù in questo brano del Vangelo che abbiamo letto, che poi leggeremo tra pochi minuti a messa, come è signorile, no? Come è elegante. Cioè, cosa vuol dire questa signorilità e questa eleganza? Vogliono dire il fatto di essere padrone della situazione. Immaginatevi se noi dovessimo fare un giro per Mediaset, per dire, no? C'è anche sull'Aurelia, non so, a Milano dove si trova, e fossimo il proprietario, anzi fossimo Pier Silvio Berlusconi, no? Che è il figlio di Silvio Berlusconi, con che padronanza si muoverebbe. E quello dobbiamo imparare, se noi, proviamo a fare questo collegamento, no? Magari a volte a me capita, no? Di perdere un po' la pazienza, di essere preso dalla preoccupazione, di essere preso dalla tristezza, di essere preso dall'ansia, per cose in genere poco importanti, ma comunque per i motivi che siano. Però a me, devo dirti, non mi è mai, fino a che non ho preparato questa meditazione per questa mattina, cioè fino a quando ieri sera ho trovato questa schedina, quindi l'avevo già fatta, no? Però dico, magari non ci ho mai pensato. Cioè, mi ero sempre soffermato sulla prima parte, la filiazione di chi non conosce, chi non sa di essere figlio di Dio, non conosce la più intima delle verità che lo riguardano. Questo mi ha sempre colpito, no? Però poi, preparandomi la meditazione ieri sera, dico, ma guarda un po', è vero, e nel suo comportamento viene a mancare della padronanza. Come quando, purtroppo stamattina mi è successo, uno teme di essere dimenticato, no? Perché se uno suona, insomma, dice, ma chissà se funziona, non sente nulla. Poi si rende conto che invece le persone sanno che sei arrivato, quindi ti aprono. Se non è chiaro che uno dice, che sta succedendo? Dio, che sta succedendo? Perde la padronanza. È la paura che fa perdere la padronanza. Se invece io mi sento padrone di casa, non ho paura di essere dimenticato. E proviamo a vedere, ci saranno sicuramente oggi, ci sono altre giornate di lavoro, anche se mi sembra di aver capito che in realtà saranno più tranquille alcune ore. E proviamo a collegare questo, mancanza di padronanza, un po' tensione, un po' ira, mancanza di filiazione divina. La mancanza di consapevolezza in quel momento di essere figli di Dio. E possiamo dire mancanza in quel momento di consapevolezza di essere figli della Madonna. Ricordiamoci sempre che l'identificazione con Gesù, che è l'obiettivo della nostra vita, vuol dire che chi è Gesù? Gesù è colui che ha Dio per padre e la Madonna come madre. Quindi qui si collega con l'inizio della meditazione, no? La Madonna del Pilar. Circostanza storica, quindi la Madonna di Lourdes, un'altra, Madonna di Lourdes Francia, no? Madonna di Fatima, Portogallo. Ecco, quindi invocazioni che ci aiutano a dire, a ricordare che Maria è nostra madre, ma è mia mamma. Mia mamma che vi porta mio papà. Quante volte, io me lo immagino proprio, Maria avrà tranquillizzato San Giuseppe. Ecco, San Giuseppe io credo che tante volte più, molto più di Gesù e molto più della Madonna, San Giuseppe tante volte avrà detto, e adesso che si fa? Oddio, adesso boh. Ecco, io lo collego spesso all'Egitto, no? perché proprio in Egitto questa fuga? Si poteva andare in tutti, sai, l'angelo dice torna in Egitto, vai in Egitto, no? Andare in Egitto significava per un ebreo tornare nella terra della schiavitù. Giuseppe dice, ma perché proprio in Egitto? Posso scappare in tanti altri luoghi. Invece era importante, da un punto di vista scritturistico era importante, perché simbolicamente Gesù poi porta fuori, porta fuori dall'Egitto il popolo di Israele e tutta l'umanità, perché l'Egitto rappresenta l'epoca della schiavitù. Ma questo Giuseppe non lo poteva capire, vivere in quel momento, no? Vedeva soltanto le difficoltà, le umiliazioni di un ebreo che tornava lì a vivere, no? Ecco, e Giuseppe quante volte, quindi io mi identifico con Giuseppe, quante volte Giuseppe avrà pensato, cioè avrà guardato la Madonna, che invece gli dice, siamo figli di Dio, non ti preoccupare, c'è Lui, indicando Gesù, che è figlio del Padre. Il Padre ci protegge. Adesso io lo dico in una maniera magari un po' troppo, perché poi noi così, un po' troppo pia, no? Adesso, chissà come saranno stati i colloqui familiari tra Giuseppe, Maria e Gesù. Però non è difficile pensare questa cosa, mi sembra una cosa assolutamente normalissima. Allora adesso abbiamo terminato la nostra orazione, chiediamo al Signore questa cosa qui, chiediamo che noi che cerchiamo di compiere la volontà di Dio, anche noi saremo persone che avremo questo rapporto così forte, così viscerale con Gesù. E il Signore ci porterà a questo, la Madonna ci porterà veramente a questo con grande serenità e con grande calma, ampliando poi l'orizzonte sulle mancanze di padronanza della nostra vita, le mancanze di signorità che sono indice della mancanza di consapevolezza.